stamattina riguarda una cosa che a mio parere è delicata. Il messaggio si intitola Indegnamente. Voi sapete dove si trova questa parola. Anche stamattina è stata ricordata, ce la legge ogni domenica il nostro Marcello, e si trova in quel passaggio di Prima Corinzi che viene sempre letto. Il passaggio che vado a riprendere per correttezza e per promemoria di tutti, ci viene letto in corrispondenza subito prima di prendere il pane e vino. Non lo leggo tutto il passaggio, mi limito soltanto ai versetti 26 e 27, dove è scritto: poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché venga. Annunziate la morte. È un grande annunzio. Già annunziare la morte in se stessa è come un impegno particolare a fronte della persona di cui si annuncia la morte. Ma e se questo è vero in termini umani, come sarà vero, come deve essere vero, se viene annunziata la morte del Signore sapendo perché è morto il Signore? Qual è il valore di quella morte? E prosegue al versetto 27 dicendo: perciò, quindi in relazione al modo e al valore che noi diamo a questo annunzio, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, è qui la parola, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Quello su cui vorrei riflettere con voi è questo discorso del corpo. Perché? Perché mi sembra che la coscienza di cos'è il corpo, di che cosa il Signore si aspetta come corpo da parte nostra, forse l'abbiamo in maniera un po' troppo tenue. E mi sembra quindi che sia opportuno quello che adesso vi dirò nell'assieme, cioè di capire bene che noi probabilmente rischiamo di essere molto indegni di quanto poco ci sentiamo indegni. Non è un gioco di parole. Cioè è importante sentirsi indegni. Non è solo una parola che può venire presa indegnamente, ma passo sopra. È una parola fondamentale. Abbiamo veramente una coscienza della nostra indegnità? Perché se non c'è questa coscienza di una profonda indegnità causa della morte del Signore, causa volontaria per obbedienza al Padre, certo, ma comunque causa di quella morte, noi non abbiamo mica capito tanto bene cos'è l'indegnità. E l'indegnità facilmente la limitiamo a qualche fatterello, qualche cosa che è successo nella nostra vita. È vero che i fatterelli o anche i fattacci della nostra vita dipendono da qualche cosa che in realtà è ciò di cui dobbiamo ricordarci. Da dove viene la nostra indignità? La nostra indignità viene perché noi ci siamo trovati a prendere una posizione volontaria di rifiuto del Signore. Noi l'abbiamo rifiutato indegnamente. Mi piacerebbe chiedere a due giovani, perché i giovani crescono e mi piace parlare con loro, e chiederei una partecipazione a due che vedo di filata qua, che sono Umberto e Ingrid. Posso contare sulla vostra collaborazione? Vi farò una domanda. La domanda è questa: ma voi due avete disobbedito personalmente all'ordine di mangiare o non mangiare? Loro due hanno personalmente, in Adamo, personalmente disobbedito. Anch'io, se non prendo coscienza di questo fatto, succede che è una roba andata di quegli altri. No, ci sono io. E se io non raccolgo, non capisco che ero in Adamo, nel seme di Adamo ed Eva, quando hanno rifiutato, io non riesco a capire, non riesco a dare una ragione alla mia indignità. Io devo capirlo, che noi tutti dobbiamo capirlo, e tutti non è riferito solo alla nostra Chiesa, ma a tutti gli uomini della Terra. Tutti gli uomini hanno preso questa decisione singolarmente agli occhi di Dio, perché il ceppo di partenza l'ha presa, e tutti gli altri che sono nati hanno assorbito questo virus, questo AIDS della ribellione, della disobbedienza, della insurrezione. È così. E se non capiamo questo, non riusciamo a capire il contrario, cioè quello che il Padre ci ha messi in Cristo, e se noi entriamo in Cristo per fede, ci riporta alla posizione che è prima di quel rifiuto, ci riazzera prima, ci rimette in una condizione di apertura verso il cielo che noi abbiamo rifiutato. L'indignità fondamentale, che spesso mi sembra mediamente ci sfugge, è questa. Quindi, adesso faccio un'altra domanda ai miei interlocutori, che vedo sorridenti, disposti. Voi siete venuti al mondo col prezzo della vostra insurrezione pagato? Anche Ingrid? Ok, sì, sono venuti al mondo entrambi con il prezzo della loro insubordinazione pagato. E quindi siete nati santi, proprio santi, o... Buona Giovanna, parlo loro, ma rifaccio la domanda dopo. E adesso siete, come all'origine, potenzialmente santi? No, potenzialmente. Sto cercando di attirare, forse un po' difficile il discorso, ma di attirare le vostre riflessioni sulla situazione. Allora, ciascuno di noi, come i nostri due giovani, sono nati santi potenzialmente. Non sono nati santi, potenzialmente santi. Perché per entrare nella santità, per entrare nella santità, occorre una decisione personale, cioè noi come razza d'origine discendenti di Adamo abbiamo in lui preso una decisione di insubordinazione contro Dio, e questa ha spazzolato tutta l'umanità. Il Signore Dio nella sua benignità ha preso una decisione, concordato una operazione, un fatto, che è la croce del Signore Gesù, per recuperare tutti e portarsi tutti là. E in questa situazione ha messo tutti. Nasciamo tutti potenzialmente santi. Ma il potenzialmente dice quello che, come abbiamo preso una decisione là, va ripresa adesso. Ci ha rimessi nella condizione di capire da che cosa abbiamo fatto e di ritornare sui nostri passi. Noi tutti, tutta l'umanità in giro per il mondo, di sempre, agli occhi di Dio Padre è stata messa nella condizione di partenza. Ma ciascuno di noi deve prendere una decisione. Se un uomo o una donna passa il tempo corrente della sua vita, i suoi giorni, li consuma senza avere deciso, senza aver raccolto il messaggio sostitutorio del Signore Gesù, non entra in quel messaggio, non entra in quel valore. Volontariamente siamo usciti, volontariamente rientriamo in qualche cosa che in ogni caso l'abbiamo avuto come dono. Noi dobbiamo capire bene che se non ci rendiamo conto di che cosa abbiamo fatto in Adamo, siamo superficiali nel valutare la nostra indegnità. Quell'indegnità è stata superata dal Signore Gesù, ci ha resi degni davanti al Padre. Il Padre non vede, da un certo punto di vista, non vede noi, ma vede solo le mani alzate e il sangue del Signore Gesù. Noi siamo tutti dietro, e quindi la giustizia di Dio è... La giustizia di Dio, sì, è stata soddisfatta dal Signore Gesù. E il Signore Gesù, come Adamo copre tutta l'umanità, il Signore Gesù copre tutta l'umanità. Ma ciascuno deve decidere e capire. Deve prima capire, evidentemente, e decidere di entrare in quella via. Qualunque altra via cerchi nel benfare, nell'elemosina, nel pensare di essere una brava persona, non è risolutiva. Rischia anzi di essere peggio. Noi abbiamo rifiutato in Adamo, ciascuno di noi l'ha fatto, era lì, e ha rifiutato di obbedire a Dio. Allora, bisogna che rientri attraverso l'obbedienza a Dio, e questo non succede attraverso le cose che noi facciamo nella nostra vita. Succede se primariamente siamo nella posizione, quella che il Signore Gesù ci ha guadagnato, per essere rimessi come eravamo allora. Poi, certamente, siccome l'impronta del peccato ci è venuta addosso, la redenzione ci ha rimessi nella posizione giusta, ma poi abbiamo una vita, perché adesso siamo qua, da percorrere, avendo presente che, in particolare, presa questa decisione di entrare nella redenzione del Signore Gesù, che è la sola via possibile per essere riconciliati col Padre, noi abbiamo dentro adesso, addosso ancora però, la nostra carne. La nostra carne ci tenta continuamente, ci fa deviare, ci fa sbagliare, e abbiamo una serie di situazioni da affrontare. Da affrontare come? Come ha affrontato la sua situazione Gesù, il nostro Redentore? Come l'ha affrontata? L'ha affrontata, altre volte ne abbiamo parlato, su due punti in sostanza: volontà obbediente e umiliazione. E allora noi cosa c'è? Tocca nient'altro che questo. Il diritto, se abbiamo creduto in Gesù, l'abbiamo, però la nostra vita va percorsa coscienti del valore di questo diritto, del valore di quale relativa a quale indignità ci ha liberato. E se questo cresce dentro di noi, saremmo chiamati automaticamente dallo Spirito del Signore Gesù nel nostro cuore, saremmo chiamati a percorrere una vita in cui il nostro obiettivo è quello di essere misericordiosi, essere umili, quindi amare come Gesù ha amato. Gesù si è umiliato per amare, per amor nostro. E noi, suoi fratelli, figliuoli dello stesso Padre, pensiamo di poter percorrere questo tempo senza doverci umiliare, senza essere misericordiosi, come siamo stati trattati, come? Con l'impronta di questa cosa che si chiama misericordia, come siamo trattati noi? Non possiamo. Un credente, se è veramente credente, certamente sbaglierà, ma quanto più cammina nella sua strada, tanto più deve assorbire la coscienza di questo stato in cui noi viviamo. Redenti, figlioli del Signore, inattaccabile. Però siamo ancora qui. E nel giorno, giorno su giorno, nel tempo della nostra vita terrena, qui saremo sfidati costantemente dal maligno, il quale continua a cercare di fare lo stesso bluff, lo stesso inganno che ha fatto all'inizio. Spera comunque, anche se sa esattamente che se un credente vero l'ha perso come sua preda. Però ci prova a tormentarlo. Si prova a fargli fare una vita che è piena di difficoltà, di inganni, di miserie, di dubbi, cerca di tormentarlo, e dietro a questo c'è la nostra volontà di camminare facendo la volontà del Padre, come ha fatto il Signore Gesù. Gesù è stato tormentato nella sua vita. E come? Si parla di 3 anni, di prima non si sa nulla, ma perché lui aveva era il portabandiera, doveva piantare un palo di vita eterna. Quello è piantato, e noi, come esercito di fratelli suoi, non possiamo pensare di fare la vita in poltrona, siamo in poltrona tutti adesso, ma di fare invece percorrere una vita che ha gli stessi caratteri più o meno accentuati. Ma se voi leggete o ricordate quel che è scritto nel capitolo 11 della lettera agli ebrei, dove ci sono gli esempi di fede, parla di uno che fu bastonato, uno che fu segato, gli altri che furono... Perché? Per il gusto di questo? Ma no, perché è il maligno che gode nel vedere di aggredire quelli che credono. Quelli che credono in lui li sostiene, cerca anzi di far nascere nel cuore di coloro che sono perseguitati in quanto fedeli al Signore, di far nascere difficoltà anche morali. Ma guarda qua, io sono fedele al Signore, prego, mi muovo correttamente col Signore e quante cose nella mia vita vanno male. Ma sapete cos'è quella specie di tabellone là? È una mappa della estensione e gravità contemporaneamente della persecuzione nel mondo. E chi sono i perseguitati? Sono quelli che credono. Sono quelli che credono. Il maligno attacca i credenti, è la sua logica, ma sarebbe anche la mia se mi mettessi dalla sua parte. Cercherei di far loro del male, loro delle difficoltà. Ed è proprio in questo contrasto che sta la nostra verifica attuale, più o meno profonda, perché noi qui non siamo perseguitati, ma più o meno profonda della concretezza della nostra fede. Il Signore Gesù è stato perseguitato in continuazione da tutte le bande. Erano soltanto coloro che non avevano assunto una posizione autorevole e potente nella logica del maligno, che erano popolani senza, come dice da qualche parte, senza conoscenza o roba del genere, che nella semplicità del loro cuore accoglievano il messaggio del Signore. È ancora così, è ancora così. Semplicità del nostro cuore. Noi non abbiamo, io non ho un cuore semplice. Non voglio dire sempliciotto perché in italiano suona male, no? Però non ho un cuore semplice, ho un cuore troppo complicato, e forse molti di noi. Il cuore semplice ce l'avrà sua figlia, ce l'avrà lei. Ma nei giorni della vita, andando avanti, succede che il nostro cuore cresce sempre più complicato. Complicato da che cosa? Dalle esigenze di vita, dall'organizzazione, da quello che uno impara e così via. La vita di un tempo era molto più semplice. Oggi siamo appesantiti da questo, ma siamo anche vicini agli ultimi tempi. Dopo ne parleremo un momento. Quindi io dico, fratelli e sorelle, vediamo di capire bene cosa significa quell'indegnamente che ci viene sempre letto. Non guardiamo tanto alla indegnità di come ci comportiamo adesso, che rischiamo di focalizzarla su piccole cosette, più o meno piccole, sono stato cattivo, non lo so. Focalizziamola sul fatto essenziale, l'indegnità è che è quella l'origine. Noi abbiamo preso personalmente parte a decidere che quando il Dio ci ha detto mangia pure liberamente del pane, dell'albero della vita, ma dell'albero della conoscenza del bene e male non ne mangiare, perché per certo morrai. Noi lì abbiamo deciso, oh, però è bello l'albero della conoscenza del bene e male, guarda che bei frutti. Quello che è descritto di Eva, e dice, lo guardò, era bello da vedersi, buono da mangiare, l'abbiamo fatto noi, ma non sto scherzando. Il Signore la vede così, ha impiantato tutto quello che è il castello di questa operazione meravigliosa che è descritto qui, per noi, perché abbiamo fatto quello. E questo aspetto viene a sottolineare una cosa che già in molte occasioni ho detto. Qual è il fondamento di importanza che il Signore dà alla questione genetica? Noi non la consideriamo mai tanto, ma la questione genetica e quindi la questione del rapporto di autorità è assoluta per il Signore. Io l'ho spiegato più volte, andando a fondo nel capitolo 2 della Genesi, è chiaro questo fatto. E Dio aveva un rapporto tu per tu con Adamo, quindi con Giorgio, con Mande, con Marinella, un rapporto tu per tu che ha costruito dando una disposizione, quella dell'albero. Quindi io ti dico questo. Poi si è mosso in una maniera che è molto interessante esaminare, quando si dice che non fu trovato un aiuto convenevole, e poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto convenevole, che gli sia convenevole. Allora, per fargli l'aiuto convenevole, cosa ha fatto il Signore? Vi siete mai provate a pensare? Dice, ma cosa c'entra dare il nome alle bestie? Perché subito dopo gli dà l'ordine, gli fa passare davanti tutti gli animali e dice, dai il nome a questi animali. Allora, queste parole sono, se vogliamo dire, come un po' criptiche, chiuse, sembrano difficili, e difficili sono anche, ma richiedono umiltà. Allora, il Dio che aveva fatto già vedere tutta la magnificenza della creazione ad Adamo, gli dice, guarda che c'è questa legge di fondo, un albero sì e un albero no. E se tu scegli albero no, per certo morrai. Poi gli fa passare davanti agli animali e dice, tu dagli il nome che tu vuoi. Allora, con questo ci sono due passaggi. Uno, l'autorità del padre che dice, tu dai. L'autorità di Dio che dice lui, tu dai. E poi gli dice il nome a tutti gli animali. E il nome è un termine molto semplice. Noi vorremmo dire anche la carta d'identità, il bancomat, non so che cosa, ma vuol dire tu elargisci qualche cosa che marca tutti questi animali qua, e quei nomi li caratterizzeranno sempre. Il Signore li ha provati tutti i nomi, non è mai intervenuto, ha lasciato fare, quindi gli ha passato un messaggio che era di autorità da lui, Dio, verso Adamo, e da Adamo gli ha passato un'autorità al dare il nome a tutti gli animali. Quindi un'autorità e una libertà di scelta. Perché la scimmia l'avrà chiamata scimmia? Ma non lo so, ma è stupido ancora pensarci. Ha dato dei nomi. E la cosa che viene dopo, è che deve farci riflettere, è che subito dopo c'è il fatto dell'addormentare Adamo e della costola, no? Dalla quale, estratta da lui, egli, l'Eterno, ha tratto la donna. Allora, c'è un passaggio che Dio ha creato Adamo. In Adamo c'era già anche Eva. Li ha creati allo stesso modo, cioè ha messo materia, la terra o l'argilla che sia, e il soffio vitale, è il suo soffio vitale. Il soffio vitale ce l'aveva già anche lei. Poi a un certo punto ha stabilito una sequenza di responsabilità e di autorità tra Dio e l'uomo. Dopo aver passato questa fase, è passato alla fase successiva. Ha estratto Eva dall'uomo. Da questo unico, noi per noi uomini maschili dovrei mettere un nome che raccoglie maschile e femminile, non lo so fare. Ha tratto questo, e al momento in cui poi Adamo si è svegliato, ha detto quelle famose parole, dice, questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, e sarà chiamata uoma. Allora, ha capito due cose. Una, la discendenza. Adamo sapeva di essere disceso perché è stato creato da Dio. Lei al pari punto di origine. Nel fatto che lei esca, sia stata tratta attraverso la costola, ha determinato un ulteriore passaggio di responsabilità e di autorità. Gli ha detto così. E Adamo ha dimostrato di averlo capito, perché ha detto, è carne della mia carne, quindi è uno con me. E sarà chiamata, dice, come ho dato un nome e questo nome ha stabilito un principio di autorità operativa, lo do un nome e lei sarà chiamata uomo. Quindi c'è un fondamento della società assoluta che il Signore ha fatto. Noi non possiamo in alcun modo pensare che questa sia una favola, e tantomeno ancora è più difficile da comprendere pensare che sia una cosa di cui noi siamo esenti. Diciamo che crediamo che è andata proprio così, ma la consideriamo una cosa lontana. No, perché il principio per cui noi abbiamo costretto, no, scusa padre, abbiamo avuto bisogno della opera che è stata realizzata in Cristo, l'abbiamo avuto insieme là. Noi dobbiamo capire che la nostra indegnità è profonda. Non accontentiamoci di dire sono indegno per qualche bagatella, la chiamo così, della nostra vita e giornata. E questo, se entra bene nel nostro cuore, ci costringe a cadere sulle ginocchia del cuore. Cadere sulle ginocchia del cuore, quindi quando ringraziamo il Signore per la redenzione che ci ha donato e vogliamo ricordare quella redenzione lì, dobbiamo ricordare che quella redenzione dipende da quell'insurrezione. E per questo allora quelle parole che sono lì diventano pesanti, diventano gravi, molto gravi. Torniamole a rileggere. Allora, io leggo come ho fatto prima soltanto i due passaggi di 26 e 27, perché si dice, poiché ogni volta che voi mangiate, e stamattina l'abbiamo mangiato, il pane e il vino, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. La morte del Signore. Ma abbiamo annunziato, come abbiamo preso una tromba a dire in giro, il Signore è morto per noi. Ma il punto è che dice, perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, basta dire alla leggera anche, tanto indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. E il fatto che noi annunziamo la morte del Signore, cioè dovrebbe portare subito la nostra testa a dire, ma perché è morto? È morto perché? Perché noi abbiamo tradito il messaggio di Dio là, allora. Noi eravamo là, siamo stati dei traditori, degli insubordinati presuntuosi, e abbiamo preso una decisione. Quando c'è stato quel corteggiamento da parte del maligno e che si è servito di Eva, va bene, ma la parte, quell'altro non è mica intervenuto, non è intervenuto, e l'autorità non è intervenuta, come? Vedi che quella è lì che oscilla, che non ha capito bene perché ha invertito le parole impappinata dal furbissimo serpente, poteva intervenire. E invece è andata avanti. È arrivato al punto in cui lei ha preso il frutto e lei glielo ha dato. E lui che ha fatto? L'ha preso! Un patatrac totale. E quello che ci viene sottolineato nel passaggio lì è quali sono le ragioni di fondo, che sono la superbia della vita, oggi non ho più testa, memoria. Comunque, prendiamo nella versione di Giovanni, prima Giovanni 2, dove dice tutto quello che è nel mondo è la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Questi sono già i timbri che risultano dalle parole che sono scritte per Eva, e sono i timbri che risultano quindi anche per le parole che, con le quali noi abbiamo condannato il Signore Gesù. Condannato nel senso che si è offerto per fare questo, ma comunque a un certo momento, quando ha detto al Padre non la mia volontà sia fatta ma la tua, noi l'abbiamo condannato. Quindi guardiamo bene a come noi ci comportiamo a fronte della presa di coscienza dell'indegnità. Non guardiamo, sì, guardiamo anche le tante piccole cose, i permali, e quello lì, e quello là, ma mi ha detto, ma poteva anche essere più gentile, non mi ha aspettato, sai cosa... ma va bene, questo è il macinato che dà gusto al maligno, ma la ragione fondamentale è del prendere il pane e il vino e di essere attenti all'indegnità, è che ci ricordiamo da dove siamo partiti. Noi siamo stati personalmente indegni perché abbiamo tradito quella in Adamo, mi ha fatto noi, invece di Adamo io potrei leggere al posto di Adamo ci metto Giorgio e va bene, e ciascuno di noi bisogna che faccia così. Allora, con questo dovremmo supporre o concludere che non possiamo mai prendere il pane e il vino. No, perché noi non ci arriveremo mai. È proprio questo il punto. Non ci arriveremo mai noi a essere atti, a essere presi da noi, per noi stessi quali siamo, da parte del Padre. La nostra carne è di peccato. Ma infatti Gesù ci ha redenti e ci ha immessi in una carne, che in una vita, che è la vita sua, in una carne di peccato. Come era la sua poi? Gesù aveva carne di peccato, tanto che era tentabile, tanto che il maligno ci ha provato, no? Ma aveva una vita legata al Padre, e a noi ci ha messi nella stessa condizione. Il suo era un legame perfetto assoluto, il nostro non è così perfetto e assoluto, ma però è un legame sano e della stessa qualità, il legame che ciascuno di noi ha col Padre nel momento in cui noi crediamo, nel momento di cui noi diamo testimonianza, quando nelle acque battesimali diciamo credi tu. Non è un giochino dire sì, credo. È un grosso impegno che va preso seriamente, e preso seriamente non solo in quel momento lì, ma nel corso della vita, in tutte le circostanze. Ma perché a me piace tanto, ma ricordo ancora anche voi, c'è quel passaggio di Michea che dice: ma che cos'altro ti chiede il Padre, di Dio tuo, se non che tu pratichi la giustizia, ami la misericordia e poi capisca che tutto questo l'hai fatto male perché non sei capace, e cammini umilmente alla mia presenza. È così, noi siamo comunque indegni di prendere il pane, ma non facciamone una specie di cosa risanabile perché abbiamo fatto un atto di contrizione o qualcosa del genere. Sì, è risanabile attraverso un atto di contrizione, ma risanabile sempre perché è andato sulla croce. E perché è andato sulla croce? C'è andato perché noi prima l'abbiamo, come dire, indirizzato Dio, che ha voluto correre un suo rischio eterno, ma è un uomo, e Dio è santo, santo e santo, quindi sapeva di questo, ha operato questa cosa per noi. È interessante dire, sì, questo è l'altro passaggio, è che nel passaggio di Prima Corinzi 11:27 si parla del corpo. Ma vi rendete conto che qui c'è un altro salto? Cioè, quando io non prendo il pane, prendo il pane, e può succedere che lo prenda indegnamente, partirà da me l'indegnità. Questo è sicuro, ma l'accettare l'indegnità o dare ad essa un superficiale valore comporta anche l'inquinamento, il male del corpo di Cristo. E chi è il corpo di Cristo? Eh? rendiamoci conto che il Signore non ci ha salvati uno per uno per essere uno per uno, ma forse Alessio nei prossimi colpi, quando passerai a parlare di Efesini 4, cadrai anche su questo argomento, dovrei toccare questo argomento, vado a leggere un passo breve di Efesini 4. Cioè, il piano di Dio è di salvare l'umanità, salvarla come ha fatto e stabilito come principio, aprire una porta d'accesso in cui l'accesso è volontario, è una decisione capitale, volontaria, che ciascuno deve prendere e non può prenderla un altro per lui, solo lui o lei che sia. E poi però non ha immaginato che tutti coloro che hanno creduto siano poi come dei cani sciolti. Dico cani sciolti perché è una parola, un modo di dire, cioè uno indipendente dall'altro. No, il piano che il Signore ha fatto è di costituire un corpo di cui Lui è l'anima vivente origine. Ma, e noi siamo membri, ciascuno con un compito che il Signore fa crescere, fa nascere, fa concepire, fa favorisce, fa intendere nel corso della vita, perché ha organizzato il corpo in un certo modo. La descrizione più esatta, più estesa del corpo si trova in 1 Corinzi 12, dove dice, ma come è possibile che parla dell'occhio piuttosto che del piede, eccetera, no? Ma leggo in Efesini, al capitolo 4, dice, dal versetto 11, e lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo. Ha un piano, vuole edificare un corpo con tante membra. Allora, gli uni, vuol dire sono tanti. Tanti che costituiscono un corpo organizzato come il Signore ha previsto. Dare un corpo a Cristo. Il capo di questo corpo è il Signore Gesù e le membra sono tutti credenti. Andiamo avanti, edificazione del corpo. Affinché tutti siano arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti, cioè maturi, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore, ma invece che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Il Signore aspetta che noi ci sviluppiamo, ogni singola parte si sviluppi, avendo un ruolo, avendo un valore, avendo un compito nel corpo. E come si manifesta il corpo? Ma il corpo è, se vogliamo dire, è in qualche modo l'area, il contesto più grave, più importante in cui si vede se noi abbiamo raccolto il messaggio del Signore. Lo si vede anche verso l'esterno. Ma a maggior ragione qui, in questo, fra di noi, diciamo, perché ciascuno di noi è membro dello stesso corpo. Una persona che avete evangelizzato ieri mattina non è membro del nostro corpo, potrà anche diventarlo, d'accordo? Ma entrando nel corpo ciascuno di noi viene ad avere, secondo l'indirizzo del Signore, una sua funzione, un suo ruolo. Ma soprattutto, qual è il ruolo del corpo? È un'area, un contesto, tutto sommato limitato, 50 persone, quanti siamo, in cui imparare che cosa? L'umiltà, la misericordia, la si impara qui, viverla qui. Imparare, se il capo di questo corpo è Cristo, che si è umiliato per noi e si è dato per noi, le membra cosa devono fare? dovranno essere guidate dallo stesso spirito, quindi quello spirito di umiltà, di misericordia e di crescita gli uni con gli altri. Il Signore Gesù si è dato da fare largamente per informare, per dire, per far capire, per fare degli esempi. E il corpo che si aspetterebbe il Signore Gesù è un corpo che non è solo fatto per il fatto di essere gentili, carini, in quanti siamo fra di noi, ma è fatto perché, se andiamo in Prima Corinzi 12, c'è una serie di doni mica da poco, e che può dare, ma se c'è prima una coscienza profonda di appartenenza a Cristo, l'indegnità di cui dicevamo prima, sia di appartenenza al corpo, allora può elargire dei doni. Ma se la nostra vita è fatta, cioè nella nostra vita consideriamo corpo questo gruppo di persone semplicemente perché ci vediamo, ci conosciamo un po', ma non viviamo esercitati in questo corpo quei caratteri di umiltà del Signore Gesù, non può distribuire doni, non ci può dare dei doni. No, qui da noi non ci sono dei doni particolari, soprattutto quando ne si parla di doni tipo le guarigioni, che sono così impressive. Perché? Perché toccano il corpo, e noi siamo corpo questo però, e noi siamo molto sensibili. Ma non li può dare, perché lo useremo male. Il dono di profezia, il dono di discernimenti, il dono di cacciare i demoni. Il Signore non ha mica detto che sono finiti, Alla chiusura dei Vangeli è detto espressamente: andate e predicate. E in Marco dice: questi sono i segni, elenca i segni. E poi nella vita descritta negli Atti degli Apostoli si vede come in effetti c'erano, andavano, ma avevano una maturità diversa che non è morta, non è stata annullata, non valeva solo allora. Allora sicuramente aveva un urto contro la società molto forte, anche perché inizialmente era solo la società ebraica. Ma i tempi sono passati 2000 anni, va bene, ok, però il principio è identico. E allora noi nell'avere una cura particolare di essere non indegni ma degni nel prendere il pane e il vino e nel vivere la nostra vita di corporativa di questa Chiesa, abbiamo un incarico. Deve brillare il corpo. Abbiamo delle situazioni, diciamo, che singolarmente ciascuno vive, pur essendo parte del corpo, e le può vivere all'esterno, nell'ambito della sua famiglia, faccio per esempio. Ma quando andiamo a evangelizzare, cosa a cui stiamo cercando di dare valore, di dare intensità, è parte proprio di un esercizio fondamentale della nostra corporatività. È un esercizio sostanzialmente elementare, abbastanza semplice. Lo viviamo in un ambiente non persecutorio, adesso è così, e al massimo ci diranno non si possono usare gli altoparlantini. Va bene? Per cui, fratelli e sorelle, veramente ricordiamoci dell'indegnità originaria della nostra natura quando prendiamo il pane e il vino, o prima di prendere il pane e il vino, e maturiamo, cerchiamo nel rapporto gli uni con gli altri, qui a cominciare da questa, dalla Chiesa, dagli uni, quelli che voi vedo, i visi vostri che vedo, che gli uni gli altri che ci scambiamo, permettere che il valore di quella indegnità che è stata sanata attraverso Cristo e di cui noi diamo riconoscimento a partecipando al pane e al vino, non si conclude in una cerimonietta che sembra così, facciamo, bello fatto, abbiamo finito, adesso sentiamo il messaggio, adesso devo andare a casa, perché diamogli il valore che il Signore gli ha dato. Ok, mi sono espresso molto male, sono affaticato, però spero che qualche cosa del messaggio possa essere arrivata ai nostri cuori e che quindi costituisca comunque una ricchezza per la Chiesa. E ricordiamoci in mezzo a noi che ci sono delle coppie scoppiate. Vedo Maria là, suo marito non è credente, Eugenio non c'è, sua moglie non è credente, Vittorino non c'è neanche lui, sua moglie non è credente, Ines è credente, suo marito non è credente. Però è un'unità matrimoniale stabilita dal Signore, vivificata dal Signore, in cui c'è una potenza più forte. Adesso non ho nominato tutti, non voglio fare dettagli, ma per esempio Anna ha marito, però suo marito Vincenzo non è credente. Allora, ci sono anche delle potenzialità qui, in mezzo a noi, di queste 6-7 quante sono, coppie in cui un solo coniuge è credente e costituisce comunque un'unità con l'altro, che non è credente. Sono motivi importanti. Va bene, che il Signore ci benedica nel raccogliere non soltanto la sua raccomandazione, ma accogliere con semplicità di cuore la sua potenza, perché poi opera, eh? Poi opera.